Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Riprendiamo anche questo martedì la lettura dell'ultima enciclica, la quarta, di Lexit Nos di Papa Francesco. L'enciclica sull'amore umano e divino del cuore di Gesù Cristo. Il tema di questa enciclica è un tema molto classico nella spiritualità, nella storia della Chiesa. Il Sacro Cuore è una devozione, come abbiamo cominciato a vedere dalle prime pagine dell'enciclica, una devozione che ha le sue radici nel mistero dell'incarnazione. Gesù è uomo, Dio è uomo. E come tutti gli uomini ha nel cuore il centro fondamentale, propulsore della propria vita. La devozione al Sacro Cuore, però, benché abbia appunto tanti riferimenti scritturali, a partire soprattutto dal cuore trafitto sulla croce da cui sgorgano l'acqua e il sangue, e nonostante abbia poi una sia presente nella letteratura patristica e scolastica, però il cuore di Cristo, il cuore di Gesù, conosce una ripresa e un'attenzione assolutamente particolari nell'epoca moderna, in modo particolare nella seconda metà del XVII secolo, in seguito alle apparizioni a Paray-le-Monial a questa suora, Santa Margherita Maria Lacocque, alla quale appare Gesù ripetutamente lamentando la desolazione con cui il suo cuore è abbandonato nelle chiese, la sua presenza reale trascurata, e invitando anche a un rinnovamento non solo della popolazione dei cristiani, ma anche proprio della Francia, invitando la suora a fare arrivare al re, che allora era il re Sole, Luigi XIV, questa richiesta di mettere il cuore sulle bandiere, sugli stendardi della Francia, cosa che non verrà accolta, e la Francia poi conoscerà tragicamente, come conseguenza di questo rifiuto, la rivoluzione 100 anni dopo, la rivoluzione francese, quando il successore Luigi XVI si ricorderà di questa richiesta che era stata fatta al nonno, credo, farà mettere il Sacro Cuore sugli stendardi, ma sarà troppo tardi, lo fa quando è già prigioniero dei rivoluzionari, poco prima di essere assassinato, ghigliottinato. E compirà questo gesto, ma evidentemente ormai era tardi, probabilmente sarà certamente servito a lui per fare una santa morte, come con ogni probabilità ha fatto, anche perché è stato appunto assassinato ingiustamente, ma non è servito a salvare la Francia. Però da queste apparizioni nasce la devozione moderna al Sacro Cuore, improntata sulla pratica dei primi 9 venerdì del mese, quando chi si confesserà, si comunicherà per 9 mesi consecutivi, i primi venerdì del mese, verrà assicurata la presenza di Gesù nel momento della morte, e quindi la propria salvezza. La devozione, ma lo vedremo nel corso dell'enciclica, ha conosciuto una diffusione straordinaria, soprattutto nella Chiesa Latina e in Europa, e ancora oggi è abbastanza presente in molte parrocchie, in molte chiese, viene celebrata, quantomeno viene ricordata. Abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo cominciato a vedere il significato del cuore, la sua importanza. Francesco parte proprio dall'importanza del cuore. Il cuore è il centro dell'uomo, il centro della sua vita. È la parte importante dove vengono prese le decisioni, da che parte stare, che cosa fare della propria esistenza, eccetera. Anche il mondo può cambiare grazie al cuore, partire dal cuore. È il titolo del paragrafo che cominciamo questa sera a leggere, al numero 28 dell'enciclica. Chi la volesse seguire, ricordo che la può scaricare dal sito della Santa Sede, oppure la può comprare in una libreria cattolica, costa poco, costa 3,50 euro, e così la può leggere in qualsiasi momento, la può seguire meglio. Solo a partire dal cuore le nostre comunità riusciranno a unire le diverse intelligenze e volontà e a pacificarle affinché lo spirito ci guidi come rete di fratelli, perché anche la pacificazione è compito del cuore. Il cuore di Cristo è estasi, è uscita, è dono, è incontro. In lui diventiamo capaci di relazionarci in modo sano e felice, e di costruire in questo mondo il regno d'amore e di giustizia. Il nostro cuore, unito a quello di Cristo, è capace di questo miracolo sociale. Il Papa cerca così di farci capire come la devozione al Sacro Cuore non deve ridursi a una devozione privata, personale, molto sentimentale. Non basta accendere le candele sotto le statue del Sacro Cuore o fare delle preghiere, pregare dei giaculatori. Il Sacro Cuore è cosa molto bella, molto importanti, ma certamente il Papa ci chiede di fare qualcosa in più e soprattutto di tenere presente che il cristiano non è chiamato soltanto a cambiare se stesso, a convertire se stesso, a lavorare su se stesso, ma è chiamato a cambiare il mondo. Non utopisticamente il mondo in senso generale, è un po' ideologico, ma il mondo che gli sta intorno. Cioè il mondo costituito dalle sue relazioni, familiari anzitutto, le sue relazioni professionali, lavorative, le sue relazioni sociali, quelle di tutti i giorni, e via via su fino alle relazioni politiche, a quei legami che in qualche modo uniscono ciascun uomo al suo paese, alla sua città, alla sua patria e in generale al mondo. Ma questa conversione, diciamo così, questo apostolato che mira alla conversione non soltanto di se stesso, ma anche appunto del mondo, cioè delle relazioni che costituiscono il suo mondo. Prendere sul serio il cuore, e questo è come la sua conversione parte dal cuore, la nostra conversione, la mia conversione parte dal cuore, dalla decisione che prendo nel mio cuore. Così allo stesso modo la il cambiamento di una società passa dal cuore della società. Che cosa vuol dire? Vuol dire che prima dei cambiamenti di tipo sociale, strutturale, politico, intellettuale, spirituale, ci devono essere dei cambiamenti che avvengono dentro l'animo delle persone. Allora sì, che poi anche le strutture possono cambiare. Ecco, un errore molto diffuso, peraltro, anche nel mondo cattolico, che non dobbiamo mai commettere, è quello di pensare che il mondo cambi attraverso il cambiamento delle strutture. Cioè uno pensa, si vincono le elezioni, si va al governo e si cambia la società. Oppure attraverso altre forme acquiste del potere politico. Ecco, non è così che cambia il mondo. Il mondo cambia dal basso, cioè cambia dalle decisioni che cambiano la vita delle persone che vivono in un determinato momento storico, in un determinato spazio. E allora così può cambiare tutto il mondo. Cioè, se noi guardiamo come è nato il cristianesimo, come si è diffuso il cristianesimo, è proprio così che è avvenuto. Attraverso una persecuzione subita per 3 secoli, anche se non una persecuzione costante, però una persecuzione che in alcuni momenti ha avuto degli apici di violenza veramente gravi e importanti. E dopo quella che viene chiamata la prima evangelizzazione, cioè l'apostolato delle famiglie che conosce un momento di grande espansione grazie soprattutto al monachesimo, cioè alla diffusione in tutta l'Europa di quei centri di vita cristiana che furono i monasteri, il grande monachesimo occidentale di San Benedetto, ma anche quello dei monaci provenienti dal nord, di San Colombano, per esempio, attorno ai quali poi si costituiranno dei villaggi che faranno fronte, che permetteranno al cristianesimo anche di subire senza, cioè con grandi conseguenze, con grandi cambiamenti, ma di subire e di aiutare contemporaneamente la conversione dei popoli barbari, che fu la caratteristica principale della fine dell'impero romano, e la trasformazione dell'Europa, di quello che era appunto l'impero romano, in una società cristiana, sia in Oriente con Costantinopoli, con l'impero bizantino, sia in Occidente molto più tardi, soltanto nell'Ottocento ci sarà una restaurazione dell'impero finalmente cristiano, ma fino all'Ottocento, per 800 anni, diciamo per 500 anni, togliendo i 300 della persecuzione, ci sarà una grande penetrazione, diciamo così, culturale della fede cristiana nelle strutture, nel corpo della società, nelle famiglie, nella società, nelle relazioni economiche, nelle relazioni sociali, eccetera, prima di arrivare, diciamo così, all'autorità politica. Soltanto nella notte di Natale dell'Ottocento Carlo Magno viene incoronato imperatore del Sacro Romano Impero. Ma fino ad allora, per ben 800 anni, la fede diventa cultura, come diceva San Giovanni Paolo II, attraverso un lavorio, diciamo così, apostolico delle famiglie, dei monaci soprattutto, e degli uomini e delle donne che si convertono e sempre più costruiscono questo tessuto sociale che ispirato al Vangelo. Così cambia il cuore della società prima che la testa. Questo credo voglia dirci l'enciclica. Prendere sul serio il cuore ha conseguenze sociali. Come insegna il Concilio Vaticano II, ciascuno di noi deve adoperarsi per mutare il suo cuore, aprendo gli occhi sul mondo intero e su tutte quelle cose che gli uomini possono compiere insieme per condurre l'umanità verso un migliore destino. Questa è la Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, che è, diciamo così, quella che delle quattro costituzioni del Vaticano II riguarda i rapporti con il mondo, tra la Chiesa e il mondo. È una costituzione a cui collaborò tantissimo Giovanni, l'allora cardinale di Danzica, di Cracovia, Wojtyła, che poi sarà Giovanni Paolo II, proprio nell'ottica di spingere, diciamo così, verso una proiezione missionaria, la Chiesa che a metà del 1900, del XX secolo, era una Chiesa che aveva subito molte persecuzioni nel corso degli ultimi 200 anni, ma aveva perduto la propria influenza sulla grande maggioranza delle società, delle nazioni europee. E quindi c'era bisogno di quella che poi lo stesso Giovanni Paolo II chiamerà la nuova evangelizzazione. Cioè, del cambiamento di atteggiamento da parte della Chiesa nei confronti del mondo, un atteggiamento non più di difesa da un mondo che la aggrediva, che l'aveva aggredita, che continuava in qualche modo ad aggredirla, ma un atteggiamento invece missionario. Cioè bisogna che questo mondo, quel mondo contemporaneo, si converta a Cristo per la seconda volta. Perché si diceva gli effetti della prima evangelizzazione erano venuti meno. Perché gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo si collegano con quel più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo. È sempre la Gaudium et Spes. Di fronte ai drammi del mondo, il Concilio invita a tornare al cuore, spiegando che l'essere umano nella sua interiorità trascende l'universo delle cose, in quelle profondità egli torna quando fa ritorno a se stesso, là dove lo aspetta quel Dio che scruta i cuori, là dove sotto lo sguardo di Dio egli decide del suo destino. Questo non significa fare troppo affidamento su noi stessi, stiamo attenti. Rendiamoci conto che il nostro cuore non è autosufficiente, è fragile ed è ferito. Ha una dignità ontologica, ma allo stesso tempo deve cercare una vita più dignitosa. Dice ancora il Concilio Vaticano II che il fermento evangelico suscitò e suscita nel cuore dell'uomo questa irrefrenabile esigenza di dignità. Tuttavia, per vivere secondo questa dignità non basta conoscere il Vangelo, né fare meccanicamente ciò che esso ci comanda. Abbiamo bisogno dell'aiuto dell'amore divino. Andiamo al cuore di Cristo, il centro del suo essere, che è una fornace ardente di amore divino e umano, ed è la massima pienezza che possa raggiungere l'essere umano. È lì, in quel cuore che riconosciamo finalmente noi stessi e impariamo ad amare. Per imparare ad amare, per amare veramente, per riempire d'amore le nostre relazioni, a cominciare da quelle più dirette, più immediate, le relazioni familiari, amicali, e via via sempre più verso le relazioni verso la società, non c'è un migliore maestro che che Gesù è il suo cuore. Cioè che imitare, cercare di guardare proprio come insegna Sant'Ignazio negli esercizi spirituali, guardare Gesù, contemplarlo soprattutto nella sua vita pubblica, capire come si relazionava agli altri, ai suoi discepoli anzitutto, certamente, ma anche agli altri, spesso incontrando l'incomprensione dei suoi stessi apostoli. Per esempio, quando incontra la Samaritana appartenente a un popolo che gli ebrei detestavano, con cui erano in conflitto, una donna certamente non esemplare per quanto riguarda la sua vita, eppure Gesù ci parla insieme. E scandalizza i suoi che non capiscono perché parli con questa donna e che non sa, che non sanno che cosa gli stia dicendo. Ebbene, questa donna si converte, non solo si converte, ma diventa un'apostola, diventa una che porta a Gesù gli abitanti del suo paese, i samaritani. Che a loro volta anche loro cambiano, si convertono, eccetera. Gesù metteva il suo cuore al servizio dell'apostolato, della diffusione del suo regno, del regno del Padre. E non aveva problema, paura di scandalizzare nessuno, faceva quello che il suo cuore, che era unito al padre, a quello del padre, gli suggeriva. E così dobbiamo fare anche noi. Non fare affidamento su noi stessi, ma fare affidamento sul cuore di Gesù, che è sempre pronto è sempre presente nella nostra vita, è pronto ad aiutarci. Infine, questo Sacro Cuore è il principio unificatore della realtà, perché Cristo è il cuore del mondo. La sua Pasqua di morte e resurrezione è il centro della storia, che grazie a lui è storia di salvezza. Così disse San Giovanni Paolo II nell'Angelus del 28 giugno del 1998. Cristo è il cuore del mondo. Davanti al cuore di Cristo chiedo al Signore, e qui è Papa Francesco che parla, di avere ancora una volta compassione di questa terra ferita, che lui ha voluto abitare come uno di noi, che riversi i tesori della sua luce e del suo amore, affinché il nostro mondo, che sopravvive tra le guerre, gli squilibri socio-economici, il consumismo e l'uso antiumano della tecnologia, possa recuperare ciò che è più importante e necessario, cioè il cuore. Cominciamo così il secondo capitolo, intitolato Gesti e parole d'amore. Il cuore di Cristo, che simboleggia il suo centro personale da cui sgorga il suo amore per noi, è il nucleo vivo del primo annuncio. Lì è l'origine della nostra fede, la sorgente che mantiene vive le convinzioni cristiane. Il modo in cui Cristo ci ama è qualcosa che egli non ha voluto troppo spiegarci, lo ha mostrato nei suoi gesti. Guardandolo agire, possiamo scoprire come tratta ciascuno di noi, anche se facciamo fatica a percepirlo. Andiamo allora a guardare lì dove la nostra fede può riconoscerlo, nel Vangelo. Il Vangelo dice che Gesù venne fra i suoi. Chi sono i suoi? I suoi siamo noi, perché egli non ci tratta come qualcosa di estraneo, ci considera cosa propria che lui custodisce con cura, con affetto, il pastore e le sue pecore. Ci tratta come suoi, non nel senso che siamo suoi schiavi. Lui stesso lo nega, non vi chiamo più servi. Ciò che propone è l'appartenenza reciproca degli amici. È venuto, ha superato tutte le distanze, si è fatto vicino a noi come le cose più semplici e quotidiane dell'esistenza. Infatti egli ha un altro nome che è Emanuele, che significa Dio con noi. Dio vicino alla nostra vita, che vive in mezzo a noi. Il Figlio di Dio si è incarnato e svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo. Questo è evidente quando lo vediamo agire. Lo contempliamo quando si ferma a conversare con la Samaritana al pozzo, dove lei andava a prendere l'acqua, il Vangelo di Giovanni. Lo vediamo che a notte fonda incontra Nicodemo, che aveva paura di farsi vedere insieme a Gesù. Nicodemo era un grande del Sinedrio, uno dei pochissimi che credono in lui. L'altro era Giuseppe di Arimatea. Però Nicodemo crede in lui, però ha paura del Sinedrio. Sa che il Sinedrio odia Gesù e sa che odia quelli che invece lo seguono. E allora chiede ai suoi discepoli di organizzare un incontro di notte, di modo che nessuno lo veda. Perché da una parte è attratto moltissimo dalla figura di Gesù. E si interroga, lui è un uomo colto, molto colto, conosce perfettamente le scritture, si interroga, dice, ma Gesù sarà veramente il Messia? E allora decide di indagare, però non vuole contemporaneamente, come dire, mettere a repentaglio la sua reputazione, aprire delle polemiche, insomma, non ha la semplicità dei 12 o dei 72, dei primi discepoli, perché è un uomo importante, è un uomo che poi si esporrà, nel senso che alla fine sotto la croce ci va con Giuseppe di Arimatea, quindi esterna la sua fede, cioè fa una professione pubblica dopo. E anche da un certo punto di vista nel momento più difficile. Però, diciamo così, chiede di incontrarlo di notte. Lo ammiriamo quando senza vergogna si lascia lavare i piedi da una prostituta, anche qui, cioè noi crediamo che Gesù fosse quello che ha fatto il compitino, ma Gesù ha fatto delle cose per aiutare le persone a convertirsi, difficili da digerire, eh? Quando i suoi apostoli lo vedono parlare con una samaritana, intanto perché è una donna, e allora le donne non si parlava con le donne, intanto perché è una samaritana e con i samaritani non si parlava, e poi si lascia asciugare i capelli da una prostituta, ma vi immaginate nel nostro mondo che ha abolito qualsiasi forma di pudore, eppure questa cosa secondo me non verrebbe molto accettata, eccetera. E Gesù lo fa per amore di questa prostituta che diventa una sua discepola, lo fa per indicarci la strada della missione, dell'apostolato, che deve essere una strada del cuore, cioè è il nostro cuore che deve farci capire che cosa è opportuno fare in determinati momenti, e se ci fa capire che è opportuno fare un gesto che possa scandalizzare qualcuno, Gesù lo fa lo stesso, che la salvezza di un'anima è infinitamente più importante di qualsiasi scandalo si possa, generare. Oppure quando dice occhi negli occhi alla donna adultera, non ti condanno. dice anche non peccare più, cioè non sta dicendo che l'adulterio sia una bella cosa, così come non è una bella cosa che quella donna abbia avuto cinque mariti, ma nessuno dei quali è stato veramente suo marito. Però ci parla, non giudica dall'alto, cioè entra subito in una relazione di amicizia, che è una condizione importante per favorire la conversione di una persona. Questo noi facciamo fatica a capirlo perché siamo un po' incastrati dentro nei ruoli, però per convertire per aiutare la conversione di una persona bisogna entrarci in relazione, non è che possiamo mettergli nelle mani la Bibbia, il Vangelo, e poi andarcene. Non funziona così l'apostolato. Dobbiamo mettere noi stessi, far vedere a questa persona che può essere lontanissima, ma che noi, fargli vedere che noi non siamo lontani, che le vogliamo bene, così com'è. Certo, per aiutare a convertirsi, ma così com'è le vogliamo già bene. No, no, non le vogliamo bene se farà quello che gli diremo. Ma le vogliamo bene subito, in quel momento. O quando affronta l'indifferenza dei suoi discepoli e al cieco sulla strada dice con affetto: che cosa vuoi che io faccia per te? Cristo mostra che Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Se guariva qualcuno, preferiva avvicinarsi, tese la mano e lo toccò. Le toccò la mano, toccò loro gli occhi. Tutte frasi che troviamo nel Vangelo, di Matteo in particolare. E si fermava persino a guarire i malati con la sua stessa saliva, Vangelo di Marco, come una madre, perché non lo sentissero estraneo alla loro vita. Perché il Signore sa quella bella scienza delle carezze, la tenerezza di Dio, non ci ama a parole, si avvicina e nel suo starci vicino ci dà il suo amore con tutta la tenerezza possibile. Dato che per noi è difficile fidarci, perché siamo stati feriti da tante falsità, da tante aggressioni e delusioni, egli ci sussurra all'orecchio, Gesù ci sussurra all'orecchio: coraggio, figlio. Si tratta di superare la paura e renderci conto che con lui non abbiamo nulla da perdere. A Pietro, che non si fidava, Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: perché hai dubitato Pietro lo riconosce, sono su due navi, due barche diverse. E Gesù gli dice: vieni, e lui si butta perché è generoso, perché ci crede. Poi però ha paura, dice: ma come faccio a camminare sull'acqua? E allora comincia a dubitare e ad affondare. Gesù gli dà la mano e lo tira su e gli chiede: ma perché hai dubitato? Non temere, lascialo venire vicino a te, fallo sedere accanto a te. Possiamo dubitare di tante persone, ma non di Gesù. E non fermarti a causa dei tuoi peccati. Ricordati che molti peccatori se ne stavano a tavola con Gesù e lui non si scandalizzava di nessuno di loro quando va a mangiare a casa di colui che poi diventerà Matteo, no? L'esattore. È pieno di peccatori, anche pubblici, prostitute. Gesù non guarda con sfida, con giudizio, parla con tutti. Gli elitari della religione si lamentavano, lo trattavano come un mangione e un beone, amico di pubblicani e peccatori, no? Nel Vangelo, se lo leggiamo, è pieno di questi richiami. Il Sinedrio che cerca continuamente di trovare l'occasione per denunciarlo. Lo vorrebbe cogliere in flagrante in qualche peccato pubblico. E lui deve stare molto attento, da una parte, a non rinunciare al suo apostolato. Per questo, per esempio, unisce le donne agli apostoli. A un certo punto, dopo il primo anno della vita pubblica, anche delle donne lo seguono, in primis sua madre, la Vergine Maria, alcune delle mogli dei suoi apostoli o delle madri dei suoi apostoli o delle sorelle e alcune donne che si convertono, che mettono a disposizione i loro beni, alcune sono donne facoltose, romane. E Gesù però deve stare attento perché è ovvio che il Sinedrio guarda questo e sta cercando il modo per denunciarlo, per coglierlo in fallo, eccetera. Quindi da una parte non deve rinunciare alla specificità del suo apostolato, in modo particolare la grande rivalutazione del ruolo della donna che nella cultura pagana contava quasi nulla. Dall'altra però deve anche stare attento, cioè non deve favorire scandali e deve mostrare la purezza delle relazioni che lui ha instaurato nel suo gruppo, nella Chiesa nascente, diciamo così, nel primo gruppo degli apostoli, dei discepoli che lo seguono. Sguardo. Narra il Vangelo che un uomo ricco venne da lui pieno di ideali ma senza la forza di cambiare vita. Allora Gesù lo fissò lo sguardo su di lui. Riesci a immaginare quell'istante, quell'incontro tra gli occhi di quest'uomo e lo sguardo di Gesù? Se ti chiama, se ti invita per una missione, prima ti guarda. Scruta l'intimo del tuo essere, percepisce e conosce tutto ciò che vi è in te, pone su di te il suo sguardo. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, andando oltre, vide altri due fratelli. È così che li chiama i primi apostoli. Molti testi del Vangelo ci mostrano Gesù che presta tutta la sua attenzione alle persone, alle loro preoccupazioni, alle loro sofferenze. Ad esempio, vedendo le folle, le sentì compassione perché erano stanche e sfinite. Quando ci sembra che tutti ci ignorino, che nessuno sia interessato a ciò che ci accade, che non siamo importanti per nessuno, lui è attento a noi. È quello che fece notare a Natanaele, che se ne stava solitario e assorto. Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. E allora Natanaele capisce, dice, ma tu sei figlio di Dio, sei il Messia. E Gesù gli risponde, dai, cose più grandi. Se hai capito che io sono il Messia semplicemente perché ti ho visto, vedrai cose più grandi. Però si interessa. Apre subito a una relazione diretta con queste persone che poi diventano i suoi primi apostoli. Proprio perché è attento a noi, Gesù è in grado di riconoscere ogni buona intenzione che hai, ogni piccola buona azione che compi. Il Vangelo racconta che vide una vedova povera che gettava nel tesoro del tempio delle mon due monetine e subito lo fece notare ai suoi apostoli. Gesù presta attenzione in modo tale da ammirare le cose buone che riconosce in noi. Quando il centurione lo pregò con totale fiducia, ascoltandolo, Gesù si meravigliò. Quanto è bello sapere che se gli altri ignorano le nostre buone intenzioni o le cose positive che possiamo fare, a Gesù non sfuggono, anzi le ammira. Egli come uomo aveva imparato questo da Maria sua madre. Lei contemplava tutto con cura e lo custodiva nel suo cuore. Gli insegnò fin da piccolo, insieme a San Giuseppe, a prestare attenzione, che è una delle prime caratteristiche dell'apostolato, cioè prestare attenzione alla persona che hai davanti. Cioè capire e fargli capire che ti interessa questa persona, che ti interessano i suoi problemi, le sue ferite, le sue difficoltà, che non la tratti come un'estranea, ma che cerchi di entrare sempre molto discretamente nella sua vita, che ti preoccupi della sua vita. Adesso vediamo le parole. Benché nelle scritture abbiamo la sua parola sempre viva e attuale, a volte Gesù ci parla interiormente e ci chiama per portarci nel posto migliore. E il posto migliore è il suo cuore. Ci chiama per farci entrare lì dove possiamo recuperare le forze e la pace. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Matteo 11:28. Per questo ha chiesto ai suoi discepoli: rimanete in me. Le parole che Gesù diceva mostravano che la sua santità non eliminava i sentimenti. In alcune occasioni manifestavano un amore appassionato che soffre per noi, si commuove, si lamenta e arriva fino alle lacrime. È evidente che non lo lasciavano indifferenti, che non lo lasciavano indifferente le comuni preoccupazioni e ansie della gente, come la stanchezza o la fame. Sento compassione per la folla, non hanno da mangiare, verranno meno lungo il cammino, e alcuni di loro sono venuti da lontano. Il Vangelo non nasconde i sentimenti di Gesù nei confronti di Gerusalemme, la città amata. Quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa ed espresse il suo desiderio più grande: se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace. Gli evangelisti, pur presentandolo talvolta potente o glorioso, non mancano di mostrare i suoi sentimenti di fronte alla morte e al dolore degli amici. Prima di raccontare che davanti alla tomba di Lazzaro Gesù scoppiò in pianto, il Vangelo si sofferma a dire che Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro, e che vedendo piangere Maria e quelli che stavano con lei, si commosse profondamente e fu molto turbato. La narrazione non lascia dubbi sul fatto che si trattasse di un pianto sincero, scaturito da un turbamento interiore. Infine, nemmeno si è voluto nascondere l'angoscia di Gesù davanti alla propria morte violenta per mano di quelli che lui tanto amava. Cominciò a sentire paura e angoscia, fino a dire: la mia anima è triste fino alla morte. Questo turbamento interiore si esprime in tutta la sua forza nel grido del crocifisso: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cioè Gesù manifesta la sua umanità. E certo ci possiamo chiedere: ma perché piange davanti al sepolcro di Lazzaro? Certo, era un suo grande amico, era il suo benefattore. Era una persona, Lazzaro era una delle persone più importanti di Israele. spesso gli apostoli e Gesù si ritiravano nella sua casa, nelle sue proprietà, perché sapevano di essere protetti. Nessuno avrebbe sfidato Lazzaro, perché era ricco, potente. E Lazzaro è fin da subito un suo discepolo, capisce che lui è il Messia, si rende conto. Lui e Marta, la sorella, e poi anche Maria, la grande convertita del Vangelo durante gli anni della vita pubblica. E Gesù voleva benissimo, tanto bene a queste tre persone e a Lazzaro in particolare. Piange, ma sta per fare un miracolo, non potesse chiedere, ma lo sa che fra poco gli restituirà la vita, ma ciò nonostante piange. Piange veramente, non che faccia finta. Piange per dimostrare la sua umanità e il suo straordinario, profondo legame con il suo amico. Tutto questo, a uno sguardo superficiale, può sembrare mero romanticismo religioso. Tuttavia, dice il Papa, è la cosa più seria e più decisiva. Trova la massima espressione in Cristo inchiodato a una croce. È la parola d'amore più eloquente. Non è un guscio vuoto, non è un puro sentimento, non è un'evasione spirituale, è amore. Amore oggi è una parola rovinata dagli esempi peggiori, dallo stravolgimento del suo significato, ma l'amore è la cosa più grande. Dio è amore. Deus caritas est. L'essenza di Dio è l'amore, cioè è la comunicazione di sé. È il volere il bene dell'altro trasmettendogli il proprio bene. Io ti amo vuol dire che io ti do tutto me stesso. E Dio è amore. Cioè non è un essere come l'avevano concepito i filosofi che guarda dall'alto, gli dèi, che guardano dall'alto questi uomini che si muovono ma che a fin dei conti sono un po' come loro. No, Dio è amore, Dio vuole il bene, cioè vuole la felicità delle sue creature create a sua immagine e somiglianza. Ecco perché San Paolo, quando cercava le parole giuste per spiegare il suo rapporto con Cristo, disse: mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Galati 2:20. Questa era la sua più grande convinzione. Sapere di essere amato. La dedizione di Cristo sulla croce lo soggiogava, ma aveva senso solo perché c'era qualcosa di ancora più grande di quella dedizione. Mi ha amato. Quando molte persone cercavano in varie proposte religiose la salvezza, il benessere, la sicurezza, San Paolo, toccato dallo Spirito, ha saputo guardare oltre e meravigliarsi della cosa più grande e fondamentale. Mi ha amato. Dopo aver contemplato Cristo, guardando ciò che i suoi gesti, le sue parole lasciano vedere del suo cuore, ricordiamo ora come la Chiesa riflette sul santo mistero del cuore del Signore. E così cominceremo il terzo capitolo. Questo è il cuore che ha tanto amato. Bene, ci fermiamo per le domande che vorrete farmi. Pronto?
Pronto?
Prego.
Buonasera, sono Aldo da Reggio Calabria, un insegnante 76enne. E volevo dirle questo, me lo sono scritto l'intervento. Il mondo cambia, ma noi cattolici praticanti facciamo poco nel sociale, siamo clericali e basta, cioè ogni istante accogli gli adulti, no? Nulla, forse l'aspetto liturgico, cioè dovrebbero coinvolgere la pletora di anziani, ne abbiamo tanti a Reggio Calabria, e lavorare con loro, guidarli in progetti semplici, di parrocchia o di città se suoi, ma quasi nessuno lo fa, perché ci si sente a posto individualmente. Prova ne è che due sapiscaut, 50-60 anni, 8 giorni dopo la guerra in Ucraina, per me sollecitati e raccomandati dal vescovo, avevamo fatto una piccola manifestazione, si sono rifilati. Io gli chiedevo solo mezz'ora di preghiera al sabato, da 2 anni a ora saremmo stati 15, 20, 30, non ha importanza. Non lo so, e questo è il discorso, e questo è il discorso. Poi, specialmente poi, io mi sto impegnando nel campo della natalità, quindi a livello con i ministri, mi sollecito quando non ho un comitato, ecco, ho preso questa strada, mi dato un'altra strada, queste forse non hanno Gesù nel cuore, non lo so. Poi anche in campo, io ho fatto 50 anni di matrimonio, grazie a Dio, ho fatto una copia, tre trafiletti, tre preghiere in un foglio intero, la benedizione del vescovo, un sacerdote che facevo il 21 ottobre come me, anche l'anniversario, e l'ho dato a tutti. Mia moglie si è maravigliata. Ma io, ma che fai? Come che faccio? Al buio, vabbè, andiamo il pranzo ai soli figli, neanche ai fratelli e sorelle. E vabbè, poi nessuno deve sapere. Ho fatto 50-60 copie di questa benedizione del vescovo e di sacerdote con Sante Sabattini.
Sì. Lei non si scoraggi, vada avanti. Cerchi di trovare delle persone con cui anche costituire dei piccoli gruppi nei quali pregare o leggere, per esempio leggere questa enciclica, leggerla insieme, commentarla, e poi cercate di chiedere ai sacerdoti di uscire un po' dal tran tran quotidiano. Cioè, per esempio, è uscita questa bellissima enciclica sul Sacro Cuore, che ne parlino, che la presentino, oppure presentino, non so, la nota che è uscita poco prima, che spiega le apparizioni di Medjugorje, il legame tra Fatima e Medjugorje. Sono tante le cose che si potrebbero fare anche per creare dei legami, delle relazioni, delle comunità vive, di preghiera, ma anche di studio, di approfondimento della fede. Sa, la fede, se non viene alimentata, poi può estinguersi, può morire. Ha bisogno di essere alimentata certamente dalla preghiera, ma non soltanto dalla preghiera, anche proprio dai contenuti della fede stessa. Bene, allora concludiamo. Abbiamo letto i primi due capitoli di questa bellissima enciclica di Papa Francesco sul Sacro Cuore. Continueremo, Dio piacendo, martedì prossimo e martedì successivi. Chiedo, raccomando, di avere davanti il testo, perché sennò è molto più difficile da seguire, mentre con il testo è più fruibile. Raccomando anche di cercare di farla conoscere, questa enciclica, anche all'interno delle comunità cristiane, delle parrocchie, dei preti, dei parroci. Non crediate che la conoscano, perché magari, anzi, sicuramente ne ha sentito parlare, ma poi oggi si legge poco, e quindi la fede si inaridisce se non viene. Ecco, questi sono documenti importanti del Magistero, ma sono importanti, e la loro importanza presuppone poi che vengano letti, che vengano fatti propri dai fedeli. Dai fedeli, dai vescovi, dai, dai sacerdoti, dai laici, da tutti. Però se rimangono dei testi che non legge nessuno, sono molto belli, ma non riescono a raggiungere lo scopo per cui sono stati prodotti. La mia impressione è che se ne parli pochissimo, se non nulla, all'interno delle parrocchie, delle comunità cristiane, eccetera. E questo è grave, cioè è un segno di grande decadenza, di grande crisi. Però si reagisce facendo conoscere, studiando, approfondendo, pregandoci sopra, perché il tema è anche un tema di preghiera, il Sacro Cuore di Gesù, che tutti sappiamo, ma poi dobbiamo metterla in pratica questo. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.